L'anima nostra ha momenti di chiaroveggenza terribili. Io sento nel momento che Fedele tira dietro a sé la porta che egli mai più rientrerà in questa casa nostra. Sì, nostra. Poiché quella casa apparteneva tanto a lui che a me. Ebbi desiderio di uscire sul pianerottolo, di guardarlo ascendere le scale, come si fa con una persona cara che parte. Il pensiero del suo giudizio malevolo mi trattenne. Allora mi aggirai smarrita per la casa. Soprattutto il pensiero delle difficoltà materiali che l'assenza di lui mi procurava pareva destasse il mio turbamento. Chi pulirà più così accuratamente le stanze? Chi mi servirà puntualmente i pasti? Io ero la negazione assoluta di tutto ciò che è donnesco e diffidavo profondamente delle altre donne, specialmente quelle di servizio. La speranza che Fedele tornasse era il mio solo conforto, ma la sentivo fallace. Egli non era forse arrivato ancora alla clinica, che già mi disponevo a telefonare domandando notizie. Il timore di diminuirmi ai suoi occhi mi trattenne di nuovo. Ed ecco, suonano alla porta. La sola idea che sia lui, che tutto ritorni nell'ordine di prima, mi fa sobbalzare di gioia. E Lauretta, invece, che già viene a domandarmi se mi occorre qualche cosa. È una buona e allegra ragazza, spesso afflitta da dispiaceri amorosi. Ad ogni sua delusione segue però una nuova illusione. E l'amore per lei non è che questione di scelta. Cambiano i fidanzati, ma l'amore è sempre lo stesso. Per il momento non ho bisogno di nulla, le dico senza lasciarla entrare. Se puoi, vieni verso sera. E ho desiderio di chiederle che cosa ne pensa della malattia di Fedele. Lei stessa mi previene con una smorfia di poca speranza. Poveraccio, aveva un brutto aspetto. Speriamo che se la scampi. Ma la peste è di nuovo in giro e lui lo sa. E adesso mi consegni la cornacchia. La cornacchia? L'avevo completamente dimenticata, la cornacchia. Perché sento un lieve calore alla fronte? Abissi dell'anima nostra. E il pensiero che l'uccello adesso è tutto mio, che finalmente posso allacciare la mia infinita solitudine alla selvaggia solitudine sua, mi rende quasi contenta che Fedele sia andato via. La porterai via più tardi, dico alla ragazza. E sento che le parlo così per vergogna di me stessa, per nasconderle il mio disumano sentimento. Desolato e nero il giorno, moriva sopra la città fangosa, che per il contrasto pareva rumoreggiasse più del solito, ma di rumori meccanici, come una grande macchina in rotazione. Anche il silenzio della mia casa veniva interrotto da squilli frequenti. Il telefono era in contatto con quello di un ufficio d'avvocato e tutto il corridoio tremava per le incessanti chiamate. D'altronde non volevo togliere la comunicazione in attesa di notizie di Fedele. A questa continua vibrazione metallica rispondeva quella dei miei nervi scossi. Mai mi ero sentita più sola e senza aiuto in mezzo alla grande città, ove pure gli uomini possono comunicare fra di loro anche senza muoversi dalla loro camera. E gli uni sono legati agli altri dai fili infrangibili della civiltà. A me pareva di essere entro una rete, come gli uccelli nei giardini zoologici, segregata oramai dall'umanità. E l'ombra della morte, che minacciava il servo, si allungava fino a me. Si stendeva su tutta la casa, coi veli neri della notte. Accesi tutte le lampade, ma sotto quella luce, anch'essa fredda e senza anima, la casa mi parve ancora più funebre. Era come una casa rimessa in ordine dopo che vi è stato portato via un morto. E quel morto Lo sentivo bene. Era tutto il mio passato. Lo squillo atteso risonò infine e mi parve ancora un segno di vita. Pronti, pronti! Sono Fedele. Mi hanno visitato. Ho un principio di polmonite, ma non è niente. Fra 2 o 3 giorni è risolta. Resto qui. Ho preso una cameretta a pagamento. Il letto ha il numero 11. Non si preoccupi. È venuta Lauretta? Lei come sta? La sua voce era un'altra, quasi giovane, quasi familiare. Non l'avevo mai sentita e mi sembrava quella di un estraneo, tanto che volevo chiedere all'uomo misterioso che mi parlava notizie precise di Fedele. Io sto bene, dissi. Solo mi dispiace che tu non sia rimasto a casa. Domani mattina verrò a vederti. Non si disturbi, farò telefonare dall'infermiera. È venuta Lauretta? Ripeté con insistenza. Poi tacque. Sentii che tossiva. La voce ritornò, la sua, bassa e umile, e come logorata dal tempo. Si ricordi di far chiudere le persiane? Si faccia far tutto da Lauretta. Sì, sì, non ti preoccupare. Cerca di guarire presto. Buonanotte. Buonanotte, signora. Solo dopo che la comunicazione fu tolta, mi parve di aver dimenticato di dirgli qualche cosa. Ah, la cornacchia. Ne ebbi rimorso e fui per riattaccare il discorso, ma di nuovo quel senso di distanza che era fra noi, poiché speravo che gli guarisse e tornasse, mi allontanò da lui. La mattina dopo andai a trovarlo. Era una clinica quasi di lusso, quella dove egli si rifugiava, quieta e circondata di giardini, una specie di pensione per malati, la presenza dei quali non si sarebbe avvertita senza il passare silenzioso delle infermiere, vestite di candidissimi camici, e quell'odore lugubre di disinfettanti che desta il pensiero della morte. Ed io recriminavo ancora una volta i gusti spenderecci di Fedele, che accumulava i suoi risparmi e poi li buttava via in un momento, quando pensai che forse era entrato in quel luogo con la certezza di starci poco. L'infermiera che mi condusse da lui rispose con una sborfia di indifferenza alle mie domande. Pareva non sapesse o neppure si curasse di sapere di che malattia si trattava. La prima cosa che mi colpì, entrando nella cameretta dove ella mi introdusse, fu un pesco fiorito che rosseggiava sullo sfondo della finestra, grande quanto la parete. Da quanto tempo io non vedevo un pesco fiorito. Tutta la mia fanciullezza mi riapparve lì e nello stesso tempo ebbi l'impressione che fosse stato Fedele a prepararmi quella sorpresa per distogliermi dal guardare il suo lettuccio bianco nel centro della camera bianca e nuda come un sepolcro, col cartellino numerato che sotto la coperta banale e le lenzuola ruvide appariva più grande del solito, quasi gonfio, allungato. E soprattutto il suo viso, macchiato di lividori, già percorso dallo staffile della morte. Neppure lui si illudeva, anzi, cercai di illuderlo io. «Mi pare che non stai male, Fedele, sei rosso e fresco». Egli mi guardò di sotto in su e i suoi occhi severi, con quello sguardo già lontano, che fissava qualche cosa di lontano, di là della mia persona, mi ricordavano quelli dell'uccello. «Lauretta è venuta?» domandò riprendendo il filo della sua sola preoccupazione. «È venuta. Ha fatto tutto. È svelta, è intelligente quella ragazza. Non credevo». Egli lo sapeva già. Quindi non fece osservazioni, anzi, parve lievemente contrariato, come ingelosito. Che passava nell'anima sua già coperta di nebbia? Forse vedeva Lauretta al suo posto, nel luogo dove gli aveva lasciato la parte migliore della sua vita, e ne provava dolore. Non disse nulla, non mi domandò neppure della cornacchia. Pareva se ne fosse dimenticato. Ma quando io, accostando la sedia per sedermi accanto al suo letto, dissi che non avevo permesso a Lauretta di portarla via, si animò lievemente. Di nuovo parve contrariato. «Perché?» domandò scuotendo la testa sul guanciale. «Sporca troppo!» «Ma no, poverina, se ne sta tranquilla sul suo bastoncino, sopra la cassetta aperta. Le ho dato io da mangiare e da bere, non ti preoccupare. Dimmi piuttosto, cos'è che ti senti?» «Che dice il dottore?» «È la polmonite, null'altro. Passerà?» «Passerà», ripeto io con fiducia. «Ma l'aspetto di lui non mi piace. Adesso egli è calmo, rassegnato, non ha tosse e neppure difficoltà di respiro. I suoi occhi guardano verso la finestra, senza vedere il pesco fiorito, come aspettando di là un segno misterioso. Ma questo suo raccoglimento, questa sua indifferenza per me e per le cose che gli vado stentamente dicendo, e soprattutto il calore intenso che si spande dal suo corpo, come se dentro tutto gli si arda e consumi, vi preoccupano più che se egli si agitasse e lamentasse. Solo quando accennai ad andarmene e gli chiesi se aveva bisogno di nulla, se dovevo regolare io i conti con la direzione della clinica, si agitò alquanto. «No, no», disse con voce sibilante, «è tutto regolato. E lei non si agiti, non torni. Sei tu che ti agiti. Sta quieto», gli risposi, mettendogli una mano sulla testa. «Se ti dispiace, non torno. No». Egli fremeva tutto, non replicò, e al tocco della mia mano parve a poco calmarsi. Ed io mi avvidi che chiudeva gli occhi per nascondere le sue lacrime. Diedi una buona mancia all'infermiera perché lo trattasse bene, avvertendola di telefonarmi di tanto in tanto per darmi notizie. Domandai anche di parlare col dottore, ma il dottore a quell'ora non si poteva avvicinare. Avevo stabilito di mangiare fuori quella mattina, anche per distrarmi. Nella strada però mi parve di ricordarmi che qualcuno mi aspettava a casa, qualcuno che era solo e aveva fame e sete e forse soffriva per l'abbandono completo in cui veniva lasciato. Piccolina, una tenerezza improvvisa mi riassale per lei, come si tratti di un piccolo essere umano affidato ormai alle mie cure. Compro qualche cosa da un rosticciere e torno a casa. La casa ha un odore di chiuso, di morto, ma nell'attraversare il corridoio sento lo strido della cornacchia che ha riconosciuto il mio passo e mi pare un grido di vita. Si sollevò tutta nel vedermi, aprì le ali ed io la presi con me alla mia tavola e mangiai con lei, parlandole infantilmente. Le racconto la mia visita al suo amico, le confido le mie esperienze e i miei timori. Essa becca nel mio piatto e beve nel mio bicchiere, tentando poi di rovesciarlo. Non le importa nulla di quanto le dico. È piuttosto curiosa di sapere che cosa contendono gli involtini da me deposti sulla mensa e tenta di slegarli. Si diverte col tappo della bottiglia e si impunta a forarlo col becco. Si allunga tutta verso la lampada, guardandola bene in giro, e tende l'orecchio al battito eguale della pendola. Quando io verso l'acqua nel bicchiere, lei introduce il becco nel collo della bottiglia e beve. Forse ricorda la sorgente nel bosco. Tutto la interessa, fuori che le mie inquietudini. Eppure io non mi sento più sola con lei, e la sua compagnia basta per attenuare la mia tristezza. L'infermiera, nonostante la buona mancia, anzi, avendola già ricevuta, non telefonava, ed io non domandavo notizie per orgoglio. Orgoglio di che? Di tutto e di nulla. Si può sapere chi è superiore e inferiore a noi? Noi stessi. Ed è di fronte a noi stessi che noi ci si umilia e ci si esalta. Verso sera tornò Lauretta e mi domandò notizie di Fedele. E parve rallegrarsi sinceramente quando le dissi che egli non stava poi tanto male. Aggiunse però: però se lui, Dio non voglia, avesse a morire, verrei tanto volentieri io qui da lei. Si sta bene qui, pare di essere fuori del mondo. Mi vuole? A dire la verità, io avevo paura a stare sola, specialmente la notte. Le dissi quindi che se voleva venire provvisoriamente sarei stata contenta. Ella si mise a ballare per la gioia. Poi prese sul braccio la cornacchia, la carezzò, cominciò a dirle frasi d'amore. Eppure di lei non sentivo gelosia. E i suoi passi di danza, il colore vivo dei suoi capelli e del suo vestito mi comunicavano un senso di gioia. Andò giù a chiamare il padre e col consenso di lui rimase presso di me. La mattina dopo si alzò presto, andò a fare la spesa di sua iniziativa, fece tutti i servizi che faceva Fedele come una sua scolara, mi contentò in tutto. Una sola cosa osservai: ella non aveva comprato i fiori come egli usava. Ecco dunque risolto il grande problema. Con questo di più, che ella destava a me un senso completo di fiducia, di intimità, di solidarietà femminile. Non mi dispiacque infatti che ella entrasse in camera mia mentre mi pettinavo, cosa che mai avevo permesso a Fedele. Se l'infermiera non telefona vuol dire che la malattia segue il suo corso regolare, penso. Tuttavia, nel pomeriggio mandò Lauretta a domandare notizie. Io resto a casa e mi diverto a portare la cornacchia sul davanzale della mia finestra. Il tempo s'era serenato. Un cielo infinitamente grande e puro si stende sopra la città, ancora lievemente assopita in quel primo calore primaverile. Pare che un velo sia disteso sotto le mie finestre e i rumori vi arrivano attutiti, sotterranei, mentre di sopra, nell'aria trasparente, tutto vibra con armonia. Ed ecco l'uccello si mette a cantare, ma è una voce nuova la sua, come di un altro uccello, è quasi dolce, è un richiamo insistente, squillante, che vuole, vuole, e si meraviglia di non ottenere quel che vuole e gli è dovuto. Infine, stanca, piccolina tace, si abbatte, si arruffa, china la testa e pare si sottometta a un comando superiore. Così è, le dico io, riprendendola sul braccio e riportandola nel suo angolo melanconico. È tempo d'amore, ma i tuoi compagni sono nel bosco e non ti sentono. Lauretta tornò dalla clinica stravolta e agitata. Che luogo, Dio mio, che luogo! Pare bello, eppure là dentro si muore. È vero, dunque, che si muore. È vero. Sì, e per i giovani il pensiero della morte sarà sempre inverosimile e inumano. Per noi invece, che discendiamo la china, la morte appare come il placido porto ove ci imbarcheremo su una nave meravigliosa. Così, Le notizie poco buone di Fedele non mi comunicano il terrore risentito dalla fanciulla, ma il pensiero rimaneva fisso laggiù, dove l'uomo arrivava lentamente al porto, mentre lei già aveva dimenticato la sua impressione e canticchiava ogni tanto volgendosi alla cornacchia per prodigarle carezze e languide frasi d'amore. «Ti ha chiesto di lei?» domando io, che contro il solito mi attardo nella cucina. «La cucina è bella, con le sue maioliche bianche, il merletto verde intorno alla capa del camino, gli arnesi lucenti che riflettono la lontana luminosità del cielo». Fedele aveva il culto della bellezza, anche nelle cose umili. Era nelle sue condizioni un artista e un aristocratico, e lo ricordo ancora in certe sere quando egli indossava il frac e la sua linea, il viso un po' duro e angolare, coi freddi occhi verdoni, lo trasformavano in un qualche gentiluomo nordico venuto misteriosamente fra noi. «Non mi ha chiesto nulla», dice Lauretta oscurandosi ancora in viso. «Guarda sempre verso la finestra e pare non si accorga di nulla». Più tardi tento di telefonare alla clinica. Prima che l'infermiera risponda, passa un lungo minuto ed ecco, sento il silenzio lugubre della clinica nella notte, quando i malati tacciono e le lampade notturne sembrano già vegliare i loro cadaveri. Fedele peggiorava e l'infermiera lo disse a voce alta, con la convinzione che la mia indifferenza fosse pari alla sua. Il giorno dopo tornai a visitarlo. Non so per quale ragione, forse perché pensavo di acquistarne per me al ritorno. Mi venne in mente di portargli dei fiori. Poi tirai dritta. Non si portano fiori ad un servo, una barriera insormontabile, accumulata da millenni di odio e di interessi feroci, divide ancora servi e padroni. Comprai invece dolci e arance, cose che gli piacevano, ma appena vidi il suo viso, deposi la borsa come una cosa mortalmente inutile. Eppure il suo viso esprimeva una certa volontà. Era ancora il viso duro, angolare, con gli occhi verdoni, dei quali la pupilla grande e mobile si fissava su gente sconosciuta, forse odiata, che però bisognava servire in silenzio. Per un attimo mi guardò, mi riconobbe, ma tosto volse di nuovo le pupille in là, come già si fosse dimenticato di me o non volesse più riconoscermi. L'avevano un po' sollevato a sedere perché l'affanno era già grave. Egli però non si lamentava. Anzi, quel suo sforzo di volontà pareva destato dal desiderio preciso di vincere l'affanno. Le mani, abbandonate sulle lenzuola, aride e tristi, erano già vinte. E la testa, un tratto, piegatasi giù, coi capelli grigi arruffati, mi ricordava quella dell'uccello che, dopo aver chiamato invano, si sottometteva a un comando superiore. Chiedi insistentemente di conferire col dottore che curava Fedele. Ero sdegnata. Mi sembrava che non avessero fatto nulla per aiutare a salvare il malato. Il dottore passava rapido nel corridoio, dando ordine a destra e a sinistra alle infermiere che entravano ed uscivano dalle camere dei malati e si incrociavano come spole. Dovetti andargli appresso, mentre egli, invece di rispondere alle mie domande, mi chiedeva a sua volta se il malato aveva parenti. Null'altro, ma da queste semplici parole spirava l'alito della morte. Rientrai presso Fedele. Sedetti accanto al lettuccio. Lo guardavo, poi guardavo il pesco fiorito, dietro i vetri chiusi, con l'impressione confusa che la vita dell'uomo spegnendosi accrescesse quella dell'albero. Oramai e sapevo la sua sorte, mi sentivo quasi tranquilla. Ma l'assistere al lento trapasso di un'anima da un mondo che è tutto luce e realtà ad un altro del quale ancora non conosciamo il mistero è certamente pauroso e triste. Eppure mi illudevo ancora. L'aspetto di Fedele non mi sembrava mortale. Il suono stesso della mia voce, mentre tentavo di sottrarre il malato al suo affanno, parlandogli di cose inutili, mi dava un senso di vita. E fuori, la grande giornata primaverile, il sole che tingeva di sangue roseo i fiori del pesco, i voli degli uccellini pazzi di gioia, tutto negava l'esistenza della morte. Oh, questa non esiste finché siamo vivi noi. Così lasciai la clinica, dandomi la speranza che Fedele migliorasse. Il tempo buono aiuta il malato a guarire. Del resto io compivo il mio dovere verso di lui. Se egli moriva, non era colpa mia. E se egli se ne fosse andato un giorno, come aveva minacciato di fare, non ci si sarebbe separati lo stesso? Compro dunque i fiori per me. Rientrando a casa, sento Lauretta che canta una canzone d'amore e la cornacchia, che imitando il grido del cuculo, si crea forse d'intorno l'illusione della foresta in primavera. Tutti si cerca la gioia dove meglio si può. Fedele non aveva parenti. Figlio illegittimo di un'antica cameriera di casa nostra, che si era illusa di poterlo fare studiare. Dopo la morte di lei, rimasto solo e senza mezzi, anche lui era entrato al nostro servizio. Aveva qualche anno più di me. Ricordo che un giorno, mentre la madre mi sorvegliava, bambina, in un giardino pubblico, egli era arrivato di corsa con altri ragazzi e che tutti assieme, tumultuosi e violenti, mi avevano destato un senso di paura. Aggrappata alla donna, tremavo tutta, finché lei non chiamò Fedele accanto a noi. «Vedi? Non è niente. Sono bambini che giocano. Fedele, sta un po' tranquillo». Egli aveva messo una mano sulla mia spalla. Ansava per la corsa e la lotta coi compagni, ma la voce era buona, dolce. «Ma no, piccolina, perché devi avere paura?» Nel pomeriggio telefonarono dalla clinica. Fedele stava meglio e desiderava vedermi. Dio sia lodato. Sì, durante tutta la giornata mi ero sentita serena, con l'impressione che una gioia invece che un dolore dovesse attendermi. E quello stesso desiderio di Fedele, che durante le mie visite si era mostrato indifferente e quasi infastidito di me, mi confortava. Egli stava ancora seduto sul letto e questa volta i suoi occhi mi vennero incontro, ma opachi, quasi neri, con già dentro l'ombra del mistero. E fin dalla soglia sentii l'affanno che egli non reprimeva più. Pareva avesse corso a lungo, follemente. Mi ritornò l'immagine di lui ragazzo e la mia paura e il sollievo della sua voce. Sedetti al solito posto, il piccolo spazio fra me e il letto mi dava un senso di angoscia, come un abisso. L'infermiera stava dall'altro lato, ferma, in attesa, quasi pronta a raccogliere e portare via anima che come un fiore stava per sbocciare sulla bocca del morente. Ma egli forse voleva che altri cogliesse e portasse via questo fiore, perché allungò la mano col dorso in su, facendo atto di scansare la donna. Anch'io le accennai di andarsene. Ella obbedì. «Fedele», domandai sottovoce, «hai da dirmi qualche cosa?» Egli non poteva parlare per l'affanno. Rovesciò la testa sui guanciali, chiuse gli occhi e aprì la bocca, come chi è molto, molto stanco. D'impulso, io gli afferrai la mano per trattenerlo, ma anche per sostenermi. Avevo paura ed egli lo sentì. Sollevò la testa, sorpreso, e la sua mano rispose alla mia stretta. «Piccolina», mormorò, ma come fra sé. Ed io ebbi l'impressione che egli avesse l'abitudine di pronunziare spesso, anche senza volerlo, quella parola. Sulle prime pensai che chiamasse la cornacchia, ma no, egli non le dava quel nome. A chi dunque lo dava? «Fedele!» gridai spaventata. Egli teneva ancora gli occhi aperti, con la pupilla che andava in su, finché scomparve. Era l'anima che se ne andava. Nella sua camera abbiamo trovato i libri dei conti, null'altro. Ma in questi libri non appare mai il conto dei fiori che egli comprava quasi tutti i giorni. Questo è l'unico segno che un'anima vera e viva è passata accanto all'arida e meccanica anima mia. E anch'io gli ho portato i fiori al cimitero, ma egli non li sentirà come io non ho sentito i suoi. E il tempo passa e facilmente si dimentica chi non si è amato. Lauretta, quasi felice per la scomparsa di lui, canta, ride, mi ruba nella spesa, si fa amare da me e dalla cornacchia che le salta continuamente sull'omero e le becca lievemente e come con delizia i peli biondi della nuca e delle orecchie. Con me invece piccolina è sempre un po' selvatica, a giorni anche nemica, e se può mi becca sul serio senza tanti riguardi, però mi viene sempre appresso ed io le voglio ugualmente bene, anzi, più è selvaggia e lontana dalla mia natura umana, più mi piace. Uccelli di solitudine, tutti e due, uniti da un vincolo inspiegabile d'amore, come quello che avvince uomini in apparenza infinitamente diversi fra loro, eguali, in fondo, nella loro essenza divina.